Caffè Cornetto con Peppe e Chicco, a cura della redazione di Radiograd.
Buongiorno a tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori, siamo qui su Caffè Cornetto per quest'ultima trasmissione del mese di gennaio. E cerchiamo un po' di comprendere dove sta andando questo governo, insomma, che ormai ci ha abituato a tanti proclami, a tanti utilizzi di strumenti molto poco confacenti, diciamo, il nostro ordinamento giuridico, molto lontani dalla nostra idea di quello che deve essere una politica. Questo governo che ha promesso tanto e sta facendo probabilmente l'esatto o quasi opposto. Lo vediamo nonostante i sondaggi in enorme difficoltà e, diciamo, oggi stiamo cercando un po' insieme a Michela Ricale, che tutti e tutte conoscete in quanto nostra collaboratrice e co-presidente del CRED, e Tiziana Barilà, giornalista, collaboratrice di numerose testate, tra cui anche delle radio di Gemini Network, appunto, di vedere un attimino a che punto siamo arrivati in questo che a noi sembra, Peppe, innanzitutto, che questa volta è stato l'ideatore del titolo, un vero e proprio caos Italia. Noi questa volta, a differenza delle altre puntate, stiamo registrando un po' in anticipo. Oggi è 25 gennaio e lo vogliamo specificare proprio perché è talmente caotica la situazione che nei prossimi giorni potrebbero cambiare alcune delle situazioni cardine, non solo a livello locale ma anche a livello internazionale, per cui già da adesso però si cominciano a individuare alcuni confini che verranno probabilmente varcati, perché se c'è una cosa che dobbiamo ammettere è che questo governo e soprattutto alcuni personaggi che fanno parte della maggioranza, non solo del governo, ci stanno stupendo spesso per la loro incapacità e a volte veramente, cioè da dirlo, per la loro stupidità. Questo purtroppo è qualcosa che possiamo al momento solamente subire. Allora, io innanzitutto saluto Michela, che ringrazio nuovamente per essere stata così paziente di dedicarci il suo prezioso tempo per questa trasmissione, a cui chiedo immediatamente di farci un po' qual è il quadro della situazione, a partire ovviamente da le questioni che sembrano di maggior spessore, che io direi possano essere la questione dell'autonomia differenziata e il premierato.
Ciao Francesco e grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Eh sì, diciamo il caos Italia. È solo un anno e mezzo, tutto sommato, che c'è questo governo, ma l'azione legislativa è stata davvero ipertrofica. Ci sono stati numerosi interventi e di grande sostanza, da ultimo il DL Calderoli, l'approvazione del DL Calderoli sull'autonomia differenziata, i passi avanti sulla riforma costituzionale con il premierato, l'azione di politica estera con il piano Mattei, l'allontanamento dalla Via della Seta e l'assoluto allineamento alle politiche della NATO che stanno portando avanti. C'è stato l'approvazione del decreto per il rinnovo dell'invio delle armi in Ucraina solo pochi giorni fa. Ricordiamo nella storia di questo governo tutti gli altri provvedimenti che sono stati considerati anche provvedimenti bandiera, a cominciare dal primo decreto che fu emanato, il famoso decreto Rave, poi ricordiamo il decreto Cutro 1 e Cutro 2, la guerra che viene fatta continuamente ai poveri e alle persone più in difficoltà, l'aggravamento dell'azione l'azione penale contro i minori, sia gli immigrati che le baby gang, cosiddette baby gang, col decreto Caivano. Addirittura è stato reintrodotto il carcere per le donne incinte, le puerpere, che è, diciamo, un passo indietro incredibile nella gestione carceraria. Ricordiamo ancora le questioni relative all'abolizione dell'abuso d'ufficio e la rimodulazione del controllo della Corte dei Conti, sia sulle questioni del PNRR, dei progetti del PNRR, che in generale. C'è la questione della riforma della giustizia, con il cosiddetto bavaglio ai giornalisti e la contrazione un poco della possibilità stessa di cronaca giudiziaria, insomma, al netto della pornografia a cui ci abitua certa stampa e certa televisione generalista. Ricordiamo la questione dei figli delle coppie omogenitoriali, che all'improvviso si sono visti privati dei propri diritti di bambino, di bambina e di bambino, di avere una famiglia stabile e riconosciuta dall'ordinamento. E ancora le revisioni che sono state attuate al PNRR, alle questioni che riguardano il PNRR, il piano Mattei dell'intervento dell'Italia in Africa, non so se l'avevo accennato anche prima, insomma. Sono state gettate, sembrano essere state gettate le basi di quello che è una riorganizzazione importante delle istituzioni e del loro lavoro. Si vede che un disegno c'è, il problema è chi è chiamato ad attuarlo, che sta facendo davvero un gran caos. Giusto per colore vi racconto questa cosa che è passata sotto silenzio: io faccio l'avvocata e a un certo punto ci si è resi conto che in uno di questi decreti, nel pieno della furia razionalizzatrice o semplificatrice, è stato abolito il comma di legge che autorizzava gli avvocati a fare le notifiche in proprio, cioè quelle cose, quegli atti che noi mandiamo ormai abitualmente tramite PEC, questo per la semplificazione del processo civile. Ecco, a un certo punto questo articolo è stato abolito, quindi c'è stato un periodo di tempo in cui noi continuavamo a notificare gli atti, però questi atti di fatto erano nulli, le notifiche erano nulle perché non eravamo più soggetti legittimati a fare questa cosa. È dovuto intervenire di corsa il Ministero della Giustizia, sollecitato dal Consiglio Nazionale Forense, per correre ai ripari, mettere riparo a questo scempio. Questo solo per dire, dall'idea all'applicazione pratica poi di quello che viene raccontato, ecco, c'è un mare di incompetenza e di approssimazione con la necessità di correre, di fare di fretta, di fare tutto insieme. Ecco, non si riesce a disegnare compiutamente il percorso che pure loro vogliono portare avanti. E che,
insomma, viene un po' da dire, Michela, insomma, rimanendo dalla metafora del disegno, che il disegno c'è ma il pittore che è un po' scarso, nel senso che sembra un po' quando mio figlio mi porta i disegni a casa, dice: vedi, questo rappresenta un qualcosa che poi sul foglio è veramente difficile da comprendere. E questo, se vuoi, potrebbe essere per certi versi un bene, per altri versi un male, perché se da una parte rende magari più semplice, o renderebbe, diciamo meglio, più semplice il nostro lavoro di opposizione comunque a questo governo, d'altra parte, ecco, i risultati di diciamo movimenti così contraddittori, come dicevamo prima, quello della autonomia differenziata, poi li vediamo, perché io continuo a essere molto perplesso dai risultati che escono fuori nei sondaggi, in cui Fratelli d'Italia continua a essere un partito con un sostegno popolare enorme, vi si è considerato che insomma nessuno sta ben capendo qual è la direzione, proprio perché il disegno, ecco, ha dei contorni molto difficili da cogliere. Sappiamo solo da che parte politiche vengono, per questo riusciamo a inquadrarli e sappiamo dove vanno a parare. Però d'altra parte, a livello strutturale, tutti quei miracoli economici di cui parlavano, estremamente vincolati, ovviamente miracoli per modo di dire, è evidentemente ironico, al PNRR che è fallito in gran parte, a 110 che è stato di corsa eliminato, a un rientro del patto di stabilità che regalerà lacrime e sangue a tutti quanti noi, insomma, anche da quel punto di vista non capisco bene, soprattutto come la classe subordinata, le classi più povere, continuano, almeno in linea teorica, a sostenere questo governo. Secondo te la questione dell'autonomia differenziata, che possiamo anche dire è stata un po' accolta ancora più paradossalmente dalla opposizione parlamentare con quelle bandierine italiane, sono stati presi in giro persino da, se non sbaglio, la Russa, che ha detto almeno una volta avevate la bandiera rossa, ora avete preso le bandierine italiane, insomma danno un po' il metro, ecco, del perché poi questo governo continua forse a non essere totalmente schifato come dovrebbe, perché anche da quell'altra parte insomma delle difficoltà enormi esistono. Secondo te l'autonomia differenziata è veramente un regalo alla Lega, che potrebbe mettere però in difficoltà alcune parti del governo?
Allora, l'autonomia differenziata è prima di tutto la pietra tombale dell'unità nazionale, la pietra tombale dell'uguaglianza dei diritti, la pietra, cioè con l'autonomia differenziata dobbiamo dire addio all'organizzazione dello Stato per come noi la conosciamo fino adesso. Un cittadino del sud avrà meno diritti alla sanità, all'istruzione, alla mobilità, a meno diritti di un cittadino del nord. Noi subiamo un secondo saccheggio come meridione, per questo diciamo, molti parlano della questione di autonomia differenziata come una nuova questione meridionale, perché noi stiamo andando incontro al nostro aguzzino, quello che immaginavano i padri costituenti della riunificazione attraverso il lavoro, attraverso la programmazione industriale, attraverso l'emancipazione dalla povertà dei paesi meridionali, ecco, questa cosa ce la dobbiamo completamente dimenticare. Saremo, ogni regione sarà un piccolo staterello, torneremo alla confederazione degli staterelli che nemmeno non riesco davvero a immaginare come potrà concludersi bene questa questione diciamo la realizzazione del disegno di disgregazione completa dello Stato. Lo Stato non, nella piena espressione della concezione neoliberista, sarà ridotto all'osso, continuerà ad avere sì competenze in tema di difesa, politica estera, eccetera, eccetera, politica estera, fin quando l'Unione Europea non finirà di inglobarci completamente e ammagliarci dai vincoli esterni, ecco, non riesce, è una compressione continua e assoluta e costante del ruolo dello Stato. E noi sappiamo invece che affinché si possa avere una democrazia sostanziale, un'uguaglianza sostanziale che possa poi sostenere una democrazia effettiva, c'è bisogno di uno Stato forte che possa intervenire a riequilibrare le disuguaglianze. Ecco, con l'autonomia differenziata facciamo un passo indietro rispetto a questo. Sarà ancora più difficile domani riuscire a continuare a chiamarci Repubblica Democratica. democratica, ecco, una repubblica democratica, sarà veramente, veramente difficile. Questo fa il paio poi con l'elezione diretta del presidente del Consiglio, con la riforma costituzionale che si sta immaginando. Ecco.
Allora, Michela, ti interrompo adesso perché vedo che il nostro orologio sta andando avanti, come dicevamo in principio. Le questioni sono tante, allora facciamo in questa maniera, io ti voglio fare una domanda proprio che riguarda questi due ambiti che hai appena toccato, poi mandiamo lo stacco musicale e rientriamo in trasmissione. Le domande che mi sono venute in mente sono di questo tipo, condividendo con te l'analisi preliminare che abbiamo fatto della questione dell'autonomia differenziale che evidentemente va a creare tante Italie a enormi differenti velocità, perché è chiaro che un Triveneto, un Emilia Romagna andrà a una velocità molto diversa e molto difforme qualitativamente di qualsiasi regione del sud, non necessariamente Basilicata, ma anche quelle come la Campania, dove mi trovo a lavorare io e di dove siamo originari, tra l'altro, entrambi. Questo è un discorso che poi, tra l'altro, ha visto purtroppo l'attuale Partito Democratico nelle formazioni e nelle definizioni che aveva prima essere un po' il precursore, quello che ha aperto un po', ha lavorato da apripista, no, in questo discorso dello smembramento dal punto di vista regionale. Esatto, ma anche prima, insomma, quando c'era il PDS, eccetera. E, secondo te, questo, guardandolo per ora solamente da un'ottica prevalentemente elettoralistica, visto e considerato che tra poco ci saranno le elezioni europee, questa è evidentemente questo è un provvedimento voluto dalla Lega, come dicevamo prima, è un regalo che poi Meloni ha fatto la Lega, e potrebbe sicuramente avere dei risvolti negativi, perché va bene il discorso della sindrome di Stoccolma a cui facevi riferimento tu prima, però una base importante dell'elettorato di Meloni sta proprio al meridione. Secondo te questa potrebbe essere una mossa azzardata, perdonami, che poi avrà un impatto negativo, o forse i risultati di questa autonomia è ancora presto e non si potranno vedere se non prima di un anno, fino a quando poi le cose si andranno a sistemare? E
sì, secondo, sì, sì, io allora...
Allora rispondimi dopo perché siamo in primo blocco, in chiusura, perdonami se ti interrompo. Sì, e poi... c'è lo stacco musicale che conta, perché Beppe seleziona, lo ripetiamo, questi brani tutti copyleft in maniera veramente adeguata ogni volta ai temi che affrontiamo. E l'altra domanda che ti volevo fare, la questione del premierato, secondo te è qualcosa che ricalca in qualche maniera quel progetto, volendo andare molto indietro negli anni, della P2, che sostanzialmente tra i suoi punti prevedeva elezione diretta del Presidente della Repubblica, poi diciamo traslato su un piano differente, sostanzialmente differente se vuoi, ma che comunque insomma assume una direzione simile. Questi sono i due quesiti che ti faccio, ti chiedo di rispondere dopo, probabilmente avremo anche a disposizione il contributo di Tiziana Barilla, per cui adesso parola alla musica, grazie a Peppe Saverino, e rientriamo subito in trasmissione.
E sarà stato qualche anno fa, seduto sotto un albero migliore, che mi chiedevo quando è che tutto fosse iniziato, e mi dicevo che certo non era così che doveva finire. Abbiamo gli occhi sul finestrino, dove le case non sono le stesse, chiuse dietro a mura da cui non puoi più scappare. E mi chiedevi dove si nasconde l'infame che le ha costruite. E le piazze sono vuote, non gli servono cadere. Loro pensano al nostro bene, loro pensano per noi. E le domande sono neve che si scioglie il giorno dopo. Nella vita quotidiana siamo ovunque, nessun luogo. Saranno sbarre a farmi da galera, o a spaccarmi la minza alla notte, tra attentati e tritolo esplosi quasi per noia. Ma dentro le loro stanze conviene obbedire, non fare domande. Avrò nascosto per bene le prove, per discolparmi in tribunale. Ho già interrato la mia pistola caricata a sale. e quando saranno alla porta io gli urlerò di non avere paura. È una pace artificiale, sopra il bene, sopra il male, lotterie per disco i pazzi, dai lavaggi di coscienza, sono specchi deformanti per sembrare un po' più snelli, più giovani e più belli, più ricchi e meno soli. Sarà un mirino a tracciare il contesto, a separare il falso dal vero, saranno ronde di ferro a difendermi dall'uomo nero. E sarà tardi per capire che cosa è che non si poteva comprare, come il divino in un campo di grano, come i sogni che mi hanno rubato, come le guardie vestite da persone per bene, come lo specchio che ogni mattina ricorda benissimo da che parte stare. Nella notte illuminata dai fanali del consenso, gli abbonati della calma esplodevano in silenzio, senza emettere sentenze, senza scontri né pistole, fucilavano gli ostaggi in nome dell'amore.
Rientriamo in trasmissione, siamo con Michela Arricale, con Tiziana Barillà, parlando del caos Italia. Avevamo concluso il blocco precedente cercando un po' di comprendere come si delineava, chiedevamo a Michela di spiegarci, secondo lei, come si potesse delineare questo quadro, considerando che la Lega è poi l'artefice principale della questione dell'autonomia differenziale. E sul discorso del premierato, come si pone soprattutto nei confronti di quel progetto che ha sempre inquinato la nostra vita, che risale a tanti anni fa ormai, che è quello della P2, ossia sul famoso piano che prevedeva l'elezione diretta del Presidente della Repubblica, voluta ovviamente da una persona estremamente legata alla loggia P2 come Berlusconi, e che ora si è traslata su un piano formalmente differente, che appunto questo premierato forte di cui parla il governo in carica. Però anche Peppe penso volesse fare una domanda a Michela, lascio a lui la parola allora.
Beh, innanzitutto auguro un buon sabato a tutti e tutte, anche io. No, io sinceramente la domanda non la volevo fare a Michela, non per mancare di rispetto a Michela, io la domanda invece la volevo fare a te in quanto economista. E quindi c'è, oltre a tutto quello che tu hai chiesto a Michela, quello che sarà e che implicherà un'autonomia appunto in Italia, ma io invece chiedo a te, e qua penso che mi capiranno soltanto gli amici, le amiche, le compagne e compagni di Radio 100 Passi. Chicco, ma i piccioli, lo Stato italiano, un nipiglia, traduco per i non siciliani, ma i soldi, poi alla fine lo Stato italiano, se diminuisce il gettito fiscale, dove li prende? Ecco, se poi puoi rispondermi anche magari a coda, Michela, a questa mia domanda, questa mia curiosità che ho avuto fin dall'inizio.
Va bene, io ci provo, Lasciamo la parola a Michela e poi intervengo io in coda.
Allora sì, io lo dico, poi tu Francesco magari sarai più tecnico, dove li prendono? Dalle nostre tasche, comunque dalle nostre tasche li prenderanno i soldi, per esempio attraverso l'aumento dell'aliquota IVA sul gas, che è passata dal 5 al 22%, come se non bastassero i rincari dovuti alle conseguenze della guerra mondiale a pezzi che stiamo vivendo, ma ci mettono anche il carico da 40, li dovevano prendere dalla tassa sugli extraprofitti delle banche e non sarà così, perché nessuna banca alla fine ha versato la tassa, visto che c'è stato questo escamotage per cui le banche possono evitare di versare questa tassa qualora accantonino una somma superiore, una somma pari al doppio della somma dovuta per l'imposta. Quindi tutti hanno deciso di accantonare, nessuno ha versato niente, quindi come se non fosse stata emessa. Torno alle domande. Secondo me per le elezioni europee sarà presto, è sicuramente parte del programma della Lega, e lei, essendo una coalizione, devono comunque dare quello che hanno promesso quando si sono uniti in coalizione. E non mi sembra comunque che la Meloni lo faccia in maniera particolarmente, non lo faccia contro voglia. Se è una tassa che paga la Lega, la paga abbastanza, fa buon viso, cioè se non le piace fa buon viso a cattivo gioco, ma non mi sembra che non le faccia, perché sta marciando abbastanza spedita. Che serva agli equilibri interni della coalizione per fare un poco più forte la Lega, su loro sono molto riservati, rispetto a differenza di noi, delle liti che ci sono al loro interno, però sicuramente emerge una grande fermento e grande insoddisfazione tra i leader, che si stanno accapigliando fortissimamente sulla scelta dei candidati presidenti alle regioni e le liste, non ci dimentichiamo, per le europee. Comunque io credo che gli effetti negativi probabilmente si avranno da subito, ma affinché l'opinione pubblica possa collegare questi effetti negativi che vivrà sulla propria pelle alle conseguenze dell'autonomia differenziata, ahimè, ci vorrà un po' più di tempo, ecco, sicuramente. Riguardo alla questione del premierato, il Presidente della Repubblica eletto, dire il Presidente del Consiglio eletto nella loro versione è la stessa cosa, perché l'obiettivo è cercare di concentrare quanto più potere esecutivo possibile in una sola persona e incidere sull'equilibrio tra i poteri, mettendo il potere esecutivo al di sopra di tutti gli altri. E questo a che serve un premier, il Presidente del Consiglio eletto? A indebolire i poteri del Presidente della Repubblica come garante della tripartizione democratica, perché il Presidente del Consiglio eletto ovviamente ha una legittimità popolare e politica superiore anche a un Presidente della Repubblica che invece viene eletto di secondo grado dal Parlamento. E poi anche la riforma di Renzi alla fine era tutta incentrata sul concentrare quanto più potere possibile in mano all'esecutivo. Loro lo vogliono, lo immaginano attraverso l'elezione diretta, che è una cosa che i nostri costituenti avevano escluso in maniera esplicita. Se si andasse a studiare, a leggere i verbali dell'Assemblea Costituente, si capirebbe il motivo per cui i padri costituenti hanno scelto una forma assembleare per il nostro potere legislativo, a differenza di altre costituzioni come quella francese, per esempio, che invece aveva un potere esecutivo molto più forte. Che cosa dicevano i nostri? Che in base a, se il potere appartiene al popolo che lo esercita, eccetera, eccetera, cioè l'unico modo per garantire l'esercizio del potere legislativo al popolo è attraverso il principio di rappresentanza della pluralità che esiste all'interno del popolo. Considerare il popolo come una massa informe, capace di volontà univoca, come quella di dare tutto il potere a uno, è una cosa, diciamo, che riguarda molto il pensiero fascista, il pensiero autoritario liberale, non certo il pensiero democratico, che invece si basa su un principio completamente opposto. La funzione legislativa appartiene al popolo nella sua molteplicità. Tale molteplicità è garantita soltanto da un istituto assembleare, quindi multiplo, non una sola persona, ma tante persone, tante da poter rappresentare la diversità del popolo. E questo è il principio vero e la necessità vera della democrazia. Perciò è pericolosissima questa cosa, perché poi pone le basi, cioè pone mette in pericolo, perché la deriva autorità, la deriva una deriva negativa di un'istituzione che prevede molto potere in capo a una persona è più facile, cioè è più pericolosa, perché è più facile, basta lei, anche perché insieme alla nomina all'elezione diretta del Presidente del Consiglio loro immaginano anche un premio di maggioranza parlamentare al 55%, mi sento male solo mentre la dico questa cosa, cioè è come se noi semplicemente ogni 8 anni ci andassimo a scegliere il reuccio, perde di significato completamente, diventa come negli Stati Uniti, puro teatro, le elezioni trasformate in un mero rito, perché cioè, la democrazia non è la possibilità semplicemente di andare a elezioni, ma è partecipazione dalla parte attiva e uguaglianza sostanziale dalla parte passiva, ma la partecipazione non può certamente iniziare e finire in questo teatrino che stanno già allestendo, come per esempio la questione delle europee sulla scelta del leader, cioè gente che già sa che non andrà mai al Parlamento europeo, perché figurati se la Schlein lascia il suo posto al Parlamento o la Meloni lascia la presidenza del Consiglio per andare a fare la parlamentare europea. Però così si falsifica un poco la relazione tra tra elettore e candidato, che ti candidi sapendo che non ci andrai. Non è un po' una truffa? Solo una cosa pubblicitaria?
Ma guarda, Michele, a me quello che mi viene da pensare in base a quello che tu hai detto, ma non è che poi questo popolo di cui parlavi prima, in questa fase storica, sia talmente disilluso e anche alimentato da quella enorme fase di antipolitica, che poi alla fine si sia convinto che il Parlamento non serva a nulla, che a tanto vale votare una persona sola al comando e poi responsabilizzarlo? Cioè, nel senso che il tuo discorso è assolutamente valido, ovviamente all'interno di un discorso di Parlamento borghese, ma io ho l'impressione che invece le cose siano andate in una direzione tale per cui il popolo è diventato veramente pronto a rifiutare la democrazia come la conosciamo noi, in maniera inconsapevole forse, farsi abbracciare, come succede negli Stati Uniti d'America, da questo teatro in cui c'è uno al comando che di fatto nel bene o nel male fa il servizio della classe borghese al comando. Questo non viene mai detto, però da solo e senza nessun tipo di, diciamo, discussione parlamentare, che avrebbe anche all'interno delle istituzioni borghesi un significato profondamente diverso.
Vabbè, che c'è una disillusione nei confronti della democrazia è evidente, ma non solo in Italia, io credo che sia purtroppo una conseguenza diretta del dominio liberale nella scena politica, perché sono loro che hanno svuotato di significato la politica e la partecipazione, perché giustamente uno vota ed è sempre tutto uguale, perché sappiamo che il modello di sviluppo, che è quello che poi effettivamente ci potrebbe cambiare la vita, rimane sempre quello, cioè le decisioni economiche sono sempre quelle, chiunque si vota, destra e sinistra sono uguali, Grillo, l'antipolitica, ecco qua, voglio dire, i passaggi quelli sono, ci troviamo in un momento storico difficilissimo dal punto di vista della cultura politica, anche perché noi sembriamo incapaci di imporre una narrazione alternativa, noi ci limitiamo, non noi e te ovviamente, ma noi, chi rappresenta il nostro gruppo si limita a commentare quello che succede, cioè si fa dettare le agende pubbliche, le agende del discorso da quelli che vorrebbero opporsi, perché poi si inseguono una serie di meccanismi che secondo me inquinano molto, cioè il fatto di inseguire la notizia per cercare visibilità, no? Tu cerchi di commentare una notizia che va di moda perché speri di poter avvantaggiarti di questa visibilità, però così rinunci a dettare una tua agenda, una tua narrazione, a imporre i tuoi temi, perché devi inseguire, è sempre una reazione, non siamo mai Ecco, è sempre una reazione. Noi facciamo delle reazioni, non abbiamo più capacità di azione. Questo io vedo e questo io patisco molto anche come militante.
Sì, certo, proprio a riguardo volevo rispondere a quello che mi aveva chiesto Peppe, prima di salutare Tiziana Barillà, che vedo che nel frattempo si è connessa. E, la questione dei soldi, ci sono i soldi, anche su questo secondo me ha agito quel meccanismo di cui parlavi prima, che poi un libro recente di Clara Mattei, che è una collega che insegna a New York, ha chiarito secondo me in maniera molto molto efficace. Ossia il fatto che la questione dell'austerità negli anni 20, in maniera molto più esplicita di quella che si sta attuando adesso, ha aperto la strada proprio ai fascismi degli anni 30. Ma in maniera chiara dicevano: noi dobbiamo convincere le persone comuni che devono essere austere, che non devono buttare via il pane quotidiano, che non ci sono soldi, perché per il capitale i soldi ci sono sempre. E per la gente comune, per il popolo, che i soldi non ci sono. Dunque, per rispondere ovviamente in maniera sintetica a Peppe, i soldi potrebbero esserci, ma è molto più semplice devastare definitivamente la sanità pubblica al meridione, chiudere le scuole e quindi non aver problemi in termini di gettito fiscale, perché spendi di meno e ti accontenti delle risorse che ci sono. Perché tanto questo che è salario indiretto non va alla classe che domina. La classe che domina interessa la stabilità finanziaria, probabilmente. E dunque tu ottieni anche risultati in termini di bilancio pubblico molto in linea con le volontà anche del nuovo patto di stabilità, se vuoi. E quindi anche con meno gettiti la baracca rimane in piedi. Ma la domanda è a quale costo? A costo che chi sta male sta peggio, che chi ha malattie non ha possibilità di curarsi perché non può permettersi un ospedale pubblico, perché non può permettersi di conseguenza le cure private e perché così purtroppo è quello che già si sta plasmando. E dal mio punto di vista l'autonomia differenziata darà solo un'accelerata a questo. Quindi le classi dominanti avranno sempre i loro privilegi, probabilmente sempre più visibili, e questo ovviamente sarà un segno distintivo per le classi dominanti. Badate bene che stanno anche al sud e le conosciamo molto bene. Il popolo sarà sempre peggio, cioè ci sarà una forma di polarizzazione di classe sempre più marcata. Spero di averti risposto, Peppe, anche se la questione mi rendo conto che è molto più ampia. Nel frattempo, come dicevo prima, io vorrei salutare Tiziana, che proviamo a vedere se riesce ad ascoltarti. Tiziana, ci senti? Tiziana, ci senti? Probabilmente ancora no. Allora, se voi siete d'accordo, io farei in questa maniera. Adesso riprenderei il discorso dopo lo stacco musicale che è in preparazione. E successivamente torniamo e parliamo con Tiziana anche di un aspetto che con Michele abbiamo semplicemente nominato all'inizio, che è la legge bavaglio, che è qualcosa, i provvedimenti.
Eccomi,
che... Ecco Tiziana finalmente. Ciao Tiziana, buongiorno e benvenuta.
Scusatemi, buongiorno, grazie mille.
Allora, noi stiamo per mandare uno stacco musicale, rientriamo per la terza parte della trasmissione in cui chiederemo a te di commentarci un po' quali sono i provvedimenti, dicevo prima, che stanno riguardando i giornalisti, i famosi provvedimenti bavaglio, e anche, se puoi, visto che te ne sei occupata, di raccontarci quali sono le prossime le azioni che immaginiamo possano nuovamente andare a colpire un altro dei punti che è tipico della destra al governo, ossia la limitazione della libertà e della possibilità di movimento degli esseri umani, che spesso vengono chiamati migranti. Allora, parola alla musica, rientriamo in due minuti.
Yes, I, ay, 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 Jackie Reba, Revolution Sound, Barcelona, listen. Every politician in the world, listen this. Yo, si va di politicante in politicante, e non si capisce cos'è bene per la gente. Di politicante in politicante, però niente cambia, tutto resta indifferente. E sangue blu, divise blu, non ne posso più, lo sai anche tu. Promettono cose per farsi votare e poi non le fanno quando sono su. Pensioni, industria e distruzione, quello che dicono sulla TV. E noi una fossa ci tocca scavare perché ci buttano sempre giù. Ho scatenate contro di noi tutte le forze che tu vuoi, tanto le leggi le fate voi e dopo la gente cazzi suoi. Ma noi con la forza di 100 vuoi vi contrasteremo e tu non puoi più fare niente.
energia, tutto controllano con la CIA e la tua mente si portano via. Eppure il cambio di generazione non cambia niente nella nazione, una all'altra è sempre uguale. Se sei politico vuoi comandare, a più persone fai del bene, a tante altre fai del male. So che ti costa troppo amare, questa la gente lo deve sapere. Si va di politicante in politicante e non si capisce cos'è bene per la gente. Di politicante in politicante, però niente cambia, tutto resta indifferente. Sì, Jackie Reba, tutto resta indifferente nella nazione, qualsiasi nazione sia. Yes, I, Italia, Spagna, America, tutto il mondo in una sola voce, politicante, boom and down, Jackie Reba. Diva di politicante in politicante e non si capisce cos'è bene per la gente. Di politicante in politicante, però niente cambia, tutto resta indifferente. Di politicante in politicante e non si capisce cos'è bene per la gente. Di politicante in politicante, però niente cambia, tutto resta indifferente.
Rientriamo in trasmissione Caffè Cornetto, abbiamo oggi ospiti Michela Rigale e Tiziana Barillà che ci ha raggiunti poco fa, e allora a lei vanno subito le due domande che avevo già predisposto prima dello stacco musicale. Questione limitazione delle informazioni, provvedimenti bavaglio e questione migranti. Ci dici questo governo che cosa ha in mente e che cosa sta portando avanti?
Vabbè, intanto buongiorno a tutte e tutti, grazie per questo spazio come sempre di riflessione comune. E mi chiedete qualcosa di molto complicato, cioè di commentare due assi fondamentali dell'attacco repressivo che questo governo sta, diciamo, non iniziando ma portando a termine. Questo lo dico perché provvedimenti come quelli che adesso sono in Senato, in Commissione Giustizia rispetto alla legge Bavaglio, ma soprattutto ancora di più i provvedimenti legati alla libertà di movimento e quindi all'immigrazione, sono figli in qualche misura di altri provvedimenti e di altri atteggiamenti che da circa 30 anni si sono sviluppati, diciamo, nel nostro paese. Questo non per fare dietrologia, ma per, diciamo, meglio dimensionare quello che sta accadendo. Senz'altro quello che sta avvenendo rispetto ai giornalisti di questo paese, quindi d'Italia, non direi senza precedenti. Noi il precedente di circa 100 anni fa di questo tipo lo abbiamo già, diciamo, vissuto abbondantemente. Quello che accade però, provo insomma a fare un commento che va anche oltre quello che sappiamo già e quello che ci diciamo, e cioè che c'è un modo operandi del potere costituito, in questo caso che è il nostro governo, che è non solo nel legiferare per limitare la libertà di stampa, ma soprattutto nel delegittimare e mettere alla gogna una figura chiave nella democrazia di un paese, che è quella dei giornalisti. Ecco, tutto questo procedimento, diciamo così, giuridico e legislativo che sta avvenendo non potrebbe esistere senza quel passaggio precedente, che è la messa appunto alla gogna della dissidenza, specie quella intellettuale giornalistica. Noi abbiamo assistito, visto che mi chiedete un commento, diciamo, su entrambe le sponde, un luogo in cui queste due sponde si sono incontrate sono i tribunali, nello specifico il Tribunale di Roma e il Tribunale di Reggio Calabria, dove due processi piuttosto simbolici hanno rappresentato fisicamente quello di cui stiamo discutendo, e cioè il Presidente del Consiglio contro uno scrittore a Roma, ma soprattutto Mimmo Lucano in Corte d'Appello a Reggio Calabria. Ecco, diciamo, quando la lotta politica o comunque democratica entra nelle aule dei tribunali o in quelle delle commissioni di giustizia, diciamo che la situazione peggiora senz'altro, ma non è improvvisa, cioè non è qualcosa che arriva come un fulmine a ciel sereno. E quindi, insomma, io la leggo in questo modo come un'escalation, quello che sta avvenendo, Davanti a questo, come il giornalismo costruttivo ci insegna, proviamo sempre a fare uno sforzo per capire quale può essere un'eventuale via d'uscita. E un'eventuale via d'uscita, sinceramente, è molto complicata in questo periodo. Segnalo che esiste un'associazione coordinata da Bebe Ciulietti che si chiama Articolo 21, che fa un enorme lavoro, e c'è anche la rete No Bavaglio. E, insomma, chi ci ascolta può seguire le attività di questi due, di queste due organizzazioni, per capire come e cosa i giornalisti stanno facendo per tentare, diciamo, di arginare questo ulteriore attacco. E insomma, credo sia fondamentale seguire il lavoro che fa Articolo 21, perché all'interno di un contesto europeo l'Italia è senz'altro in questo momento il paese che più patisce questa situazione. E detto ciò, scusate se vado a ruota libera, bloccatemi, abbattetemi se volete che mi fermi, mi fate segno di andare avanti. Però, diciamo, la riflessione che anche io, insieme alle colleghe e colleghi di Articolo 21, spesso mi trovo a fare è: sì, senz'altro le leggi sono un problema, sì, senz'altro questo governo sta accelerando, ma sì, senz'altro c'è una riflessione basica, originaria, sulla quale noi dovremmo sempre stare molto inchiodati, e cioè che la libertà di informazione ha tre protagonisti: i lettori, i giornalisti e gli editori. Ecco, io ritengo che in questo momento in Italia ci sia un cospicuo problema di libertà di informazione legato agli editori, non ai giornalisti. Noi abbiamo un'infinità di giornaliste e giornalisti che fanno il loro lavoro nel migliore dei modi possibili. Se l'Italia sta negli ultimi posti in classifica per libertà di informazione, questo è dovuto prevalentemente alla redistribuzione, diciamo, del potere editoriale, e quindi nello squilibrio che noi abbiamo degli editori, quindi alla possibilità anche economica, di indipendenza economica, di fare informazione. E noi qui, insomma, che stiamo discutendo su un canale che conosce perfettamente quello di cui io sto parlando, la fatica di rimanere sostenibili ed indipendenti. Per cui questa è una riflessione che mi sento di fare, diciamo, da una parte. Dall'altra parte, sull'aspetto dei migranti di cui tu mi parli, che dire, è il tema numero uno della propaganda, e quindi è il tema numero uno, per esempio, non a caso, di quei due processi nei tribunali di cui vi parlavo prima. Entrambi usano come attacco di sfondamento proprio il grande tema delle migrazioni, e quindi delle paure, e quindi, insomma, della società chiusa piuttosto che della società aperta. Mi sembra, per chiudere, insomma, che la riflessione generale che possiamo fare rispetto a questi due aspetti, ma anche agli altri aspetti di cui avete parlato prima, sia una questione ancora più delicata, e cioè che questo governo, il governo Meloni, non nasconde di fare del programma ungherese, quindi del programma di Viktor Orban, il suo programma politico, e che stia facendo però molta propaganda, meno fatti secondo me, e più propaganda, però insomma, laddove la propaganda è un fatto, condiziona le nostre vite, i nostri lavori, i nostri giorni. Però mi pare che il filo conduttore di tutte queste vicende, quindi dalla repressione del dissenso, passando per l'omofobia di ogni specie, ordine e grado, finendo per la società chiusa, l'anti-islam, il recupero della famiglia tradizionale, queste sono tutte parole chiave del programma ungherese di Viktor Orban, principale alleato del governo italiano in questo momento in Europa. Ecco, questo secondo me è il vero e proprio allarme politico che l'Italia secondo me dovrebbe raccogliere, ognuno resistendo, diciamo, nel suo piccolo orto, quando professionale, quando politico, però mi sento di dire che dovrebbe forse essere questa la preoccupazione maggiore di chi tenta di offrire un'opposizione o comunque una dissidenza a questa grande opera di repressione che questo governo continua a fare giorno dopo giorno.
Ma guarda, parlando di quello che tu hai focalizzato bene, secondo me, mi ha fatto molto impressione vedere, non so se è capitato anche a voi, la reazione che ha avuto Repubblica, soprattutto sul giornale online, negli scorsi giorni, sostenendo di essere sotto attacco da parte della Premier. Oggi ho visto che c'è stata un'ulteriore botta e risposta. Sì. Ebbene, noi quando parliamo di bavaglio, magari ecco, escluderemmo grandi quotidiani come Repubblica, che sono rappresentativa, almeno dal mio punto di vista, di gruppi insomma industriali enormi e quindi di forme di potere che ambiscono poi a prendere il posto della Meloni. E quando parliamo di bavaglio ovviamente facciamo riferimento a una pluralità di giornalisti invece che sono colpiti e che non possono esprimere le loro opinioni su carta stampata o internet eccetera, quando veramente fanno il loro lavoro, ossia quando vogliono mettere in discussione il potere costituito, cosa che Repubblica penso abbia abbandonato come mission da un po' di anni ormai. Ricordiamo qualche tempo fa, se non sbaglio un mese fa, un giornalista che si è dimesso proprio dalla testata online dicendo che era veramente insopportabile che gestisse Repubblica.it, un giornale con la sua storia, la questione israeliana in maniera così palesemente sbilanciata, non lasciando nulla ai palestinesi, come insomma sappiamo tutte e tutti. Io vorrei chiudere sempre sui migranti, e poi ovviamente questo dai là a una futura trasmissione a cui ovviamente invito entrambe, il piano Mattei, perché come giustamente ha detto prima Tiziana, la questione dei migranti viene sempre utilizzata come grimaldello ideologico per gestire un po' tutte le questioni. Questo piano Mattei, io direi che è abbastanza risibile, no? Lo sappiamo, si basa su finanziamenti, c'è chi dice che degli imprenditori italiani stiano girando l'Africa offrendo di fare delle dighe, che insomma non so, sì, esattamente delle dighe tramite l'impregilo, perché non conoscendo probabilmente adeguatamente il territorio africano ci si immagina che, come è stato fatto in Etiopia, che ha creato una quantità di danni enormi, si può fare dovunque appunto sia presente un corso d'acqua dolce. Ma insomma, di questo piano Mattei, al di là degli accordi con i vari presidenti tunisini, anche con Al-Sisi in Egitto, non sembra che stia dando dei risultati eccezionali. Voi avete qualche notizia di più? Michela, tu sai qualcosa di più di questo piano Mattei? Si è cominciato insomma a prendere forma o rimane anche questo tutto sulla carta?
Tutto sulla carta, è un piano che dovrebbe durare 4 anni, eventualmente rinnovabile. È una cosa che poi si basa sull'interlocuzione di fittizia, perché diciamo l'interlocuzione con la Libia, ma perché la Libia è ancora uno Stato che ha delle istituzioni in grado di rappresentare gli interessi del popolo libico unitariamente? La Libia ormai sappiamo che è divisa in tre grosse zone di influenza che si fanno la guerra a vicenda, quindi con chi è che ha preso accordi ancora un'altra volta coi carcerieri, con le bande armate che si travestono da gendarmi e torturano i migranti nei campi di prigionia? Cioè, queste sono cose di cui dovremmo vergognarci come italiani ancora a portare avanti. Cioè, io mi vergogno, perché questi sono veri e propri, cioè dovremmo facemmo un convegno con il CRED l'anno scorso, e dove noi chiamavamo queste cose migranticidio, perché per noi questo è un crimine contro l'umanità, perché è una volontà politica specifica che costringe alla tortura e alla morte intere categorie di persone, che non è che poi si muovono perché sono pazze, ma perché pagano i nostri errori di democrazia occidentale, a partire dal cambiamento climatico, le guerre, la distruzione di interi habitat, distruzione di fonti idriche. Cioè, noi abbiamo fatto il deserto in Africa e mo ci lamentiamo che la gente non ci può vivere più. Basta innaffiare di soldi il deserto per farlo fiorire, no?
Tiziana?
Sì, effettivamente. Dipende. E basta innaffiare il deserto per farlo fiorire? Cioè, non credo. Io vorrei, se mi permetti, fare una battuta sulla riflessione che facevamo sulla chiusura del mio intervento. Cioè, sì, è assolutamente vero che Repubblica è una testata con delle grandissime responsabilità, ma, scusate la battuta ironica, quando il gioco si fa duro, persino il mainstream inizia a giocare. E insomma, con questa battuta ricordare anche che ci sono moltissime delle nostre colleghe e dei nostri colleghi che lavorano all'interno di testate come Repubblica, insomma, o giù di lì, e che quindi sono comunque dei microfoni, delle voci, dei contenitori di lavoratrici e lavoratori che vanno difesi, tutelati, affiancati nelle battaglie, come dicevi prima tu, un mese fa qualcuno si è addirittura licenziato da Repubblica.it. E quindi, insomma, giusto una piccola riflessione su questo. Per quanto riguarda il Piano Mattei, che è propaganda, come insomma dicevo prima, è tutta propaganda, il Ponte sullo Stretto è propaganda, e persino l'autonomia differenziata di cui avete parlato poco fa, semmai entrerà qualcosa in gioco prima del 2026, propaganda. Le esternalizzazioni della frontiere sono anche loro propaganda, riguarda la Turchia, riguarda la Libia, riguarda l'Albania, vi ricordo il caso di pochi mesi fa. Il punto di domanda principale è, rispetto a tutto, propaganda non vuol dire chiacchiera, propaganda vuol dire la scelta di utilizzare appunto questo propagandistico come atto politico numero uno e quindi come atto pubblico numero uno. La morale della favola, temo, sarà come è stato. Faccio un parallelismo che può sembrare relativamente, diciamo, esagerato, però si parlava di ponti, strade, promesse di finanziamento di infrastrutture col Piano Mattei a questi paesi da 2000 anni su Ponte sullo Stretto, insomma, e quindi sull'area dello Stretto non si fa che parlare di questa enorme opera, diciamo, della propaganda che dovrebbe risollevare le sorti e bla bla bla. Ecco, io credo che la propaganda sia veramente il punto numero uno e numero ultimo di questo genere di politica, che non è, diciamo, per sua stessa natura facilmente sposabile con la destra, ma non è necessariamente, diciamo, confinato all'interno della destra politica, e quindi io credo che da tutti i punti di vista in cui ci posizioniamo per guardare questo fatto, la domanda comunque deve permanere sempre la stessa, e cioè quanto questa propaganda nasconda degli effetti collaterali che poi pagano, come sempre, gli ultimi, i penultimi, come per esempio nel nostro caso.
E aggiungo una cosa, se posso, visto che anche adesso l'orologio ha corso più di quanto noi avremmo voluto. Questa propaganda può agire sul senso comune, che è una cosa che è estremamente pericolosa, già perché il senso comune non è che si collochi in una delle fasi più straordinarie della nostra storia politica, per cui aggredire i più deboli, che si travestono appunto una volta da migranti, una volta da poveri, una volta da vagabondi, appunto l'obiettivo di individuare un nemico pubblico in chi è più debole, ovviamente creando una cortina di fumo enorme su quelli che sono i rapporti di classe, sul fatto, come l'Oxfam è andato dicendo proprio qualche giorno fa nel rapporto che ha presentato prima di Davos, che esistono soggetti all'interno anche di questo paese che dal 2020 in poi hanno accumulato, ascoltate bene i numeri perché fanno paura, 14 milioni di dollari, non dal 2020 a oggi, ma 14 milioni di dollari allora. Ok? Ecco, quando queste notizie non si sanno, non si riconoscono, è normale che poi il senso comune si altera e va da una parte, appunto, che a noi piace poco, però appunto modello Ungheria e anche modello anni 20 del secolo scorso. Le analogie sembrano veramente tante. Ripeto, consiglio a tutti e a tutte di leggere il libro di Clara Mattei, che pare che in Italia sia stato tradotto come Operazione Austerità, o anche l'altro libro sempre suo, uscito più di recente, L'economia e politica, che riporta dei dati e dei documenti di estrema importanza, che un po' ci danno l'idea di quello che è il tentativo ideologico propagandistico di cui parlava giustamente prima Tiziana, che non sono chiacchiere, bensì ha un obiettivo. Michela e Tiziana, io se non avete nulla da aggiungere, sicuramente avremo tante altre cose da dirci. Purtroppo
guarda, io mi permetterei, se posso, visto che hai appena fatto dei consigli di lettura, di aggiungerne un altro, che è a proposito proprio di quello che stavi dicendo tu, che è Sigmund Ginsberg, Sindrome 1933. Sedetevi quando lo leggete, perché è un lavoro, tra l'altro di molti anni fa, sulle analogie dell'ascesa del nazismo nel 1933 con quello che sta succedendo oggi nella nostra vecchia Europa. Ed è secondo me un lavoro, come dire, molto utile per far riflettere noi sugli sbagli che sono stati commessi anche nel sottovalutare o malinterpretare i sintomi che oggi si stanno ripresentando davanti a noi pericolosamente.
Grazie mille Tiziana. Michela, io ringrazio anche te, ringrazio Peppe per aver organizzato questa bellissima trasmissione Caos Italia. È chiaramente un inizio di un discorso che dovremo affrontare in tutti i suoi rivoli, in questo quadro che dicevamo prima sembra essere dipinto da un bambino, una persona che non è proprio di professione pittore, ma che comunque sta alterando un po' i nostri paradigmi, soprattutto quelli dei settori più poveri della classe a cui noi ci rivolgiamo, e questo inevitabilmente ci sta creando delle difficoltà anche dal punto di vista politico nell'azione quotidiana. Ringrazio nuovamente tutti per l'ascolto, grazie Peppe dalla regia, e noi ci diamo appuntamento alla prossima settimana.
Caffè Cornetto con Peppe e Chicco, a cura della redazione di Radiograd.